Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La Chiesa torna a riempirsi, cominciano a essere presenti tante persone, stamattina persino le figlie di Maria Ausiliatrice, le suore della Torretta, quindi grazie, siamo contenti, perché questo è un banchetto dove ci ha invitati Gesù, è il tema del Vangelo di oggi. Gesù invita a un banchetto che è anticipo di quell'altro banchetto, quello definitivo. E quindi viviamolo davvero con gioia. Al centro c'è Lui, il nostro sposo Gesù, ognuno di noi in un rapporto d'amore insieme per poter costruire la sua comunità, la sua sposa, la Chiesa. Il primo brano, la prima lettura dall'Antico Testamento, da un libro sapienziale, cioè un libro di riflessione, di meditazione, che ci invita a non essere dei prepotenti, di quelle persone che vogliono primeggiare, prendere il primo posto, ma vivere con più serenità, una cosa più normale, più umana, questo essere, direi, fratelli tra fratelli. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura, presa come tutte le domeniche precedenti nella lettera agli Ebrei, fa il confronto tra l'apparizione di Dio a Mosè, che faceva paura per tutti i segni potenti che la circondavano, e invece la dolcezza dell'incontro con Cristo, la dolcezza dell'incontro anche di stamattina per noi nell'Eucaristia, dove Lui ci suggerisce di vedere che con noi ci sono presenti anche gli angeli, i santi, a celebrare con noi questa gioia di essere riuniti nel nome di Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. È parola del Signore. Gesù non disprezzava un buon pranzo. Abbiamo dei bellissimi esempi nel Vangelo dove Gesù condivide, però notatelo, pensate anche con 5.000 persone ha condiviso il pane, ma sempre quel pane condiviso aveva un segno più grande, come lui ci ha dimostrato nell'ultima cena. Quello l'ha organizzato lui e ha invitato anche noi a partecipare, e lì quel pane condiviso, pane spezzato, è il suo corpo. Ecco, oggi abbiamo la gioia di essere stati invitati da Gesù a pranzo. È un pranzo spirituale, ma direi molto concreto, comunione profonda con Lui. Anticipo, questa è la nostra fede, questa è la speranza. Notatelo, è importante, non è una cosa che si tocca, ma noi pensiamo davvero che questo è solo un pallido anticipo di quel momento bellissimo che vivremo tutti insieme, quando finalmente, liberati dalla caducità materiale, questa nostra persona rivivrà e vivremo nella gioia col Signore. E tante pagine della Bibbia lo dicono, come sarà il paradiso? Ma dice, un grande pranzo dove vengono i popoli di tutta la terra senza limiti, dove si mangiano cibi gustosi, si beve vino buono. Ecco, tutte figure umane, materiali, di una realtà che comunque noi speriamo e in cui riponiamo la nostra attesa. Beh, Gesù però, invitato a pranzo, direi che mette a disagio sia gli invitati sia colui che li ha invitati. Due racconti, due interventi che rompono gli schemi. È molto importante. Stamattina Gesù vuol rompere i nostri schemi. Noi siamo venuti qui per pregare, per celebrare, per ascoltare la parola. Ecco, Gesù ci dà dei suggerimenti, perché se no non è più il pranzo che lui vuole. Lui ha un'idea di come dovrebbe essere la nostra presenza, il nostro cuore, quando lui ci invita a pranzo, quando lui ci invita a condividere, a fare comunione. Pensando al pranzo, non pensate al ristorante, tantomeno al self-service, dovete pensare alla famiglia riunita, alla gioia che hanno i genitori, i nonni, quando tutti i loro figli sposati con i nipotini arrivano e riempiono la casa di una gran confusione e ricordano quel giorno come una cosa bellissima, perché la famiglia è riunita. Ecco, Gesù pensa a questo pranzo, c'è qualcosa da vivere nella gioia. Io tento all'inizio della messa di salutare tutti quelli che arrivano, fatelo anche voi, cioè creiamo davvero una comunità che si raduna attorno a Cristo. Basta un sorriso, un saluto, un cenno, è così facile, così bello, riviviamolo poi nel gesto della pace fra poco. Ecco, è la gioia di avere un centro comune, di avere una fede che ci unisce in Cristo. Allora, primo intervento di Gesù lo fa agli invitati, che cercano di prendere i primi posti, apparire. Io sono più importante di te, quindi adesso tu mi dai il primo posto vicino a te, eccetera, no? Penso che forse l'abbiamo fatto anche noi qualche volta, no? Di voler prendere quel posto dove... Vedete, il posto più che la relazione. Scegliete, anche qui in chiesa, vi interessa il posto? Per carità, dove volete voi. Ma è la relazione che conta. Io vado a mettermi vicino a quelle persone con cui voglio stabilire un rapporto d'amore. Che bello. E Gesù dice, c'è una logica nel Vangelo che io per primo ho vissuto, dice Gesù. Mettiti all'ultimo posto. Come all'ultimo posto? Allora, riflettiamo. L'ultimo posto è quello di colui che serve. Anche a casa nostra, la mamma dove si siede, nel posto dove si alza più facilmente per andare in cucina a prendere le cose da mettere in tavola. Ditemi se non è vero. Gesù si è messo all'ultimo posto perché deve servire gli altri. È il posto di Dio, pensate un po'. Quando Gesù ci dà questa logica da applicare nella vita, chiaramente, abbi una mentalità interiore per cui quando devi scegliere, scegli il servizio, scegli di poter essere utile, non di pensare a te stesso, non di voler essere in un posto dove riempi te, ma un posto dove puoi servire gli altri. Vedete la relazione, relazione d'amore, relazione di servizio, di aiuto. penso che tutti siamo contenti quando nella nostra cerchia c'è qualcuno che non sta solo a mangiare, a guardare, ma si dà da fare, ci aiuta e rende la vita più facile per tutti. Ecco, Gesù è colui che si è messo all'ultimo posto. E perché questo fosse chiaro, nell'ultima cena ha fatto quel gesto che ricordiamo: si toglie il vestito, si mette un grembiule e si inginocchia a lavare i piedi, compito da schiavi. E quando la meraviglia di Pietro, ma anche di tutti gli altri, Gesù allora a quel punto interviene e dice: chi è più importante, chi sta seduto a tavola o chi serve? Tutti dicono chi sta seduto a tavola. No, no, dice Gesù, io che sono il Maestro e il Signore sono qui che inginocchiato davanti a voi a lavarvi i piedi, io sono colui che serve. Nella comunità cristiana la logica è essere colui che serve, ma gli ultimi saranno i primi. Chi occupa l'ultimo posto, che è il posto di Dio, lo incontra e riceve davvero la pienezza della vita, la pienezza della gioia. Guardate che il Vangelo stamattina termina proprio dicendo: sarai beato e avrai la gioia. In fondo la gioia è quella soddisfazione profonda che noi cerchiamo in ogni manifestazione umana e che è l'anticipo di quella gioia grande che vivremo in paradiso. Allora, primo insegnamento dato a tutti noi come invitati a questo banchetto: mettiti a servizio, smettila di pensare a te come la persona da servire, ma prendi tutti i doni che ti ho dato e usali per rendere bella la vita di tutte le persone attorno a te. Secondo insegnamento, questa volta si rivolge al padrone di casa, ma anche noi siamo padroni di casa quando facciamo un invito, e dice: chi inviti di solito? E invito i miei amici, le persone che la pensano come me, voglio stare bene io a tavola, d'accordo, d'accordo. Però nella comunità cristiana qual è la logica? Ecco, ancora, vedete, l'insegnamento di Gesù è proprio darci alcune direttive che danno senso alla nostra vita, se questa vita è ispirata ovviamente ai principi cristiani. Allora, il secondo insegnamento è questo, dice: domandati chi stai invitando, e ci dà un suggerimento proponendo quattro categorie di persone, che sono i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi. Perché queste quattro categorie? Perché ai suoi tempi queste quattro categorie non potevano entrare nel Tempio. Erano ritenute persone maledette da Dio, fuori dal Tempio, proibito entrare. Allora, provocatoriamente, Gesù dice: prendi proprio quelli che la società scarta, prendi gli ultimi, prendi quelli a cui nessuno pensa, invitali. Ma dopo quelli non mi possono ricambiare, non possono invitare di ricambio anche me. È quello il bello, dice Gesù. La logica è quella di amare, di avere un cuore capace di amare, non un cuore capace di intessere relazioni di interesse. Io invito te così tu inviti me, no, dice Gesù, domandati che cosa dà gioia al tuo cuore. L'intreccio terribile delle relazioni sociali umane legate ai soldi, dopodiché persino marito e moglie si scannano per i soldi, i fratelli non parliamone, o invece dare da senso alla tua vita la capacità di essere un cuore che ama. Allora capite che queste due proposte, mettiti all'ultimo posto e fai degli inviti dove tu manifesti un cuore generoso che ama senza aspettare un ritorno, sono due proposte molto difficili per tutti noi, molto difficili. Gesù è l'esempio primario, ma perché non metterci anche Maria, che accetta di stare all'ultimo posto, e oggi noi la onoriamo e sappiamo che proprio la sua intercessione è fondamentale nel nostro rapporto con il Signore. Ma perché non ci mettiamo da bolognesi, padre Marella, qualcuno di voi, io ancora me lo ricordo, davanti al cinema di notte a mezzanotte col cappello a raccogliere i soldi di quelli che uscivano dal cinema per poter mantenere, per mantenere gli storpi, i poveri, i zoppi, i ciechi che oggi sono i drogati, i senza casa, gli immigrati e le varie categorie che conosciamo. Perché non ci mettiamo che Don Benzi, che addirittura andava a prendere le ragazze dalla prostituzione per recuperarle e offrire loro una dignità umana? Ma perché non ci mettiamo Madre Teresa? Perché non ci mettiamo il Cottolengo, Don Bosco? Ma no, mettiamoci Papa Francesco, che sta dandoci degli esempi molto belli, per cui al venerdì di solito lui, senza dire niente a nessuno, prende l'autista alla macchina, va a trovare comunità dove si raccolgono o poveri o malati o persone in situazioni di disagio. Ecco, allora, l'esempio massimo, Gesù, d'accordo, difficile, ma poi ci sono delle concrete scelte operative pratiche che hanno addirittura un nome, che noi riteniamo persone riuscite, persone che hanno fatto del bene all'umanità, a se stessi, e che diciamo addirittura sono santi, cioè osiamo dire che quelli sono proprio là vicini al Signore. Bellissimo! E perché non ci provi anche tu? Perché non ci è chiesto né di essere Don Bosco né di essere Giovanna d'Arco, ci è chiesto di essere noi stessi in questa situazione in cui ci troviamo a vivere, ma con queste due logiche. Dai attenzione a chi è all'ultimo posto, mettiti al suo servizio. Non invitare, non costruirti la vita sul tuo interesse privato, costruiscilo invece sul dono generoso. Vedete, è una proposta sociale, è una politica, è un modo di vivere la vita comune. Ma capite che i nostri politici, che il Signore li illumini nel formare il nuovo governo, sono veramente ciechi, che non vedono quando l'unico interesse è il loro partito, la loro poltrona, il loro seggio elettorale, eccetera. Il bene comune, capite, non nasce improvvisamente se tu hai coltivato l'egoismo costantemente. Quindi è una proposta politica quella di Gesù, un modo diverso di vivere, un modo diverso di cercare di costruire davvero rapporti umani dove uno ci vive volentieri. L'Eucaristia o è così o non è Eucaristia. Se qui noi dovessimo coltivare la voglia dei primi posti, qui questi vestiti, questo posto sull'altare come un privilegio, come qualcosa di sopra gli altri, veramente sarebbe una bestemmia terribile, un rinnegamento dell'esempio di Cristo. Allora chiediamo al Signore, continuando l'Eucaristia, che converta il nostro cuore e che ci faccia vedere quei piccoli passi che ognuno di noi può fare, senza pensare a cose gigantesche, ma quei piccoli passi. Chi vado a trovare oggi? Chi invito a pranzo? A chi cerco di dare un po' del mio tempo? Un esame di coscienza davanti a Lui, al Suo amore, che ci aiuti a vedere che c'è tanto amore possibile, da cui nasce tanta gioia, perché il Signore dà la gioia a chi crea amore possibile.